disse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E 4, ben trovati, ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Quella che state ascoltando sono gli 87.9 in modulazione di frequenza. In particolare adesso andiamo ad iniziare Le dita nella presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico che va in onda una domenica ogni due. E prima di farlo però diamo i contatti della radio. Lo 06 49 17 50 è il numero di telefono per chi ci volesse chiamare. Da www.ondarossa.info trovate invece tutti gli aggiornamenti e anche lo streaming che ci avevano detto che qualche minuto fa dava dei problemi, ma ora dovrebbe essere ripartito. Ci dicono che chiudere e riaprire lo streaming, questa procedura altamente informatizzata, ne migliori la godibilità. E allora, se avete avuto dei problemi, allora non so come sarei sentendo la mia voce, ma fatelo. E altri contatti: ondarossa@ondarossa.info è l'email della radio, le dita nella presa @ondarossa.info è invece l'email di questa trasmissione che andiamo subito ad iniziare mettendoci in contatto con un luogo lontanissimo ma pur sempre in Italia, cioè Bologna. Vediamo anzitutto se la corrispondenza funziona. Ciao.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Ciao, e dunque in realtà è un po' di tempo che facciamo in continuazione chiamate a Bologna, ma vi giuro non è perché ce l'abbiamo con voi. E questa volta vi chiamiamo per una nuova iniziativa che fate, che è l'Accordai. Ti va di dirci qualcosa in più?
Ciao, innanzitutto è un piacere sentirvi sempre ed essere a dita nella presa. Accordai, sì, vi racconto qualcosa, è un piccolo festival aggiunto alla sua quarta edizione, se non mi sbaglio, nato un po' sul solco di Hack Meeting e degli altri ritrovi di critica radicale alle tecnologie. E in particolare quest'anno si svolge il 9 e 10 novembre e come al solito si svolge all'ex mercato 24, XM24, nel quartiere Bolognina a Bologna.
Dunque, quindi svolge... due giorni di iniziativa, e come saranno organizzati, visto anche che si tratta di un venerdì e sabato, giusto?
Esatto, sono venerdì e sabato, quindi l'idea è organizzarli venerdì più verso la serata, quindi dalle 6, dalle 18 indicativamente fino in tarda serata, e il sabato invece iniziare un po' prima, ma pur nel pomeriggio, quindi alle 15. Cercheremo di tenere degli orari e di non applicare troppo fuso orario fino poi in tarda serata. E, principalmente si tratta di alcuni workshop, talk, quindi delle discussioni ma anche delle presentazioni di vari argomenti che hanno a che vedere appunto con una tecnologia e a una critica a quest'ultima.
Avete già qualche cosa in scaletta?
Allora sì, la scaletta va componendosi, come appunto ACT Meeting è in perenne mutamento fino alla giornata stessa, senza dubbio, però cerchiamo, ecco, questa settimana di concluderla. E per adesso ci sono diversi talk, si andrà da dei talk su come verificare, diciamo, il traffico che può coinvolgere la rete GSM, a un gestore di log in RAM per mantenere, diciamo, a livelli molto alti la privacy degli utenti, immagino che se ne saprà qualcosa, a come è stato fatto il fantastico sito di AccordAI, che si può trovare su aclab.indivia.net.
Che ricordiamo 18. È il sito meno accessibile di tutto l'internet.
Sì, ha dei livelli di accessibilità non indifferenti, però esprime bene l'attitudine do it yourself che si può respirare in AccordAI. Quindi certo può porre dei problemi a chi soffre di epilessia, ci scusiamo per questo, però lo stack tecnologico minimale utilizzato per realizzare il sito è veramente degno di nota. In questo senso poi... Va bene, ci sono molti altri talk, si parlerà di certo di Mastodon, l'istanza sul server autogestito BIDA di questo social network, e avremo una rappresentazione interattiva che è creata dal pubblico stesso, anche se poi non c'è pubblico in questi eventi, ma partecipanti, per spiegare le più esoteriche vulnerabilità uscite negli ultimi anni, quindi Meltdown per esempio, che verrà portato in teatro, in scena,
che è un argomento, no, diciamo, in teoria veramente veramente molto tecnico, e che, no, da quello che avevo capito, diciamo, conoscendo l'autore di queste rappresentazioni teatrali, verrà ritrasmesso in una forma invece decisamente più potabile.
Sì, cioè si tratta veramente dell'avanguardia, dei dettagli implementativi dei processori che tutti utilizziamo quotidianamente, e capirne qualcosa anche per non addetti ai lavori, e nessuno di noi è così tanto addetto ai lavori per saperne in dettagli, sarà una sfida interessante.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo per questa segnalazione, non so però se l'hai dette le date, ma se anche l'avessi già dette, ridille per chi...
Allora, io ripeto volentieri, AccordAI il 9 e 10 novembre, venerdì e sabato, a XM24 a Bologna, in via Fioravanti 24, il sito è aclab.indivia.net/AccordAI18, ma consiglio di trovare il link su aclab.indivia.net.
Lo metteremo naturalmente anche sul podcast. Lo metteremo naturalmente anche sul sito della radio, nel podcast di questa trasmissione.
E la call for paper è ancora aperta, quindi se vi sentite e volete raccontare qualcosa che ha a che vedere col vostro utilizzo critico delle tecnologie, sarete benvenute e benvenuti a farlo, e c'è ancora posto nella programmazione, senza dubbio.
Va bene, noi ti ringraziamo moltissimo, facciamo un bocca al lupo per l'AccordAI, dove sicuramente ci vedremo, benché noi nello stesso giorno abbiamo un'iniziativa con la radio a Roma, ma del resto questo è il calendario, i venerdì e i sabati sono quelli che sono, quindi l'invito è ad andare tutti avanti a Bologna, o anche no, che avete un'ottima alternativa qui a Roma.
Allora, un grande augurio anche per voi per l'iniziativa della radio e grazie di averci chiamato. Buona serata.
Ciao. E quindi quella che avete ascoltato è stata una corrispondenza dall'XM24 per parlare di questa iniziativa, una delle iniziative che piacciono molto a noi, dove al centro ci sono come sempre l'autogestione, lo scambio dei saperi e un approccio critico verso le tecnologie. Direi che con questo, che è sempre, no, il nostro preambolo, in un certo senso quello classico, rituale di ogni nostra trasmissione, possiamo introdurre, ma non prima di uno stacco musicale, il prossimo argomento, dove parleremo proprio di una analisi critica di tecnologie, come dire, credo molto a portata di mano e percepite un po' da tutti, cercando, se ci riusciamo, di riorganizzare i contenuti e provare a farne un'analisi di tipo diverso. Vai. Tu annuisci mentre io cerco la musica, vediamo se la trovo.
Se non la trovi, dimmelo che dico qualcosa per riempire lo spazio vuoto.
C'è della musica, ma non si sente. È una particolarità di questa musica che ho scelto, chissà che sì, cosa ha, servirebbe un tecnico.
Di un'antica tribù della...
Bisogna usare il cursore, il mixer, quello che ho scritto computer, non con quello che ho scritto CD. Vai! We'll be right back. Per adesso non siamo andati originalissimi con la musica, i Dead Kennedys li mettiamo una puntata sì e una no, ma dopo prometto che vi sorprenderò con effetti specialissimi.
Ma ci sorprenderai in meglio o in peggio?
E questo veramente non saprei dirlo. Vi sorprenderò. Noi puntiamo sulla novità, direi proprio che è l'argomento di oggi, la novità.
Sì, la novità, l'aggiornamento. E tutti saranno felici di questi aggiornamenti.
Senti, io ti sento un pochino male, forse senza quel coacervo di germi potrebbe sentirsi meglio, chi lo sa. Che vogliamo provare?
Smontare mezzo microfono.
Forse è complicato da fare.
Sì. Aspetta.
Cosa non si fa per la qualità audio, vai.
Sì. Dovrebbe essere un po' meglio, va bene. Quindi
ci prendiamo una pausa temporaneamente. Avevamo iniziato un ciclo sulla viralità. Questo ciclo sulle cose effimere non poteva che basarsi su una nostra volontà a quanto pare un po' effimera. No, scherzi a parte, in questa puntata di oggi volevamo parlare un po' di altro, ma torneremo sull'argomento comunicazione, social network, propagazione delle notizie, con un'altra, se non un altro paio di trasmissioni, ma non questa.
Tra l'altro vi avevamo promesso che avremmo cercato di fare una puntata contattando il gruppo di Sherlab, cosa che ancora non abbiamo fatto, penso che verrà prima o poi.
Vabbè, voi spero non vi foste fidati delle nostre promesse.
Ma noi in realtà noi stiamo praticamente mixando, perché vogliamo passare da un ciclo a un altro ciclo, allora vi diamo una pillola di uno, una dell'altro, in maniera tale che la transizione non la sentite troppo forte.
A proposito di transizione, vorremmo parlare oggi dell'argomento degli aggiornamenti, in particolare dell'aggiornamento del software, cioè non l'aggiornamento delle notizie, dello stare aggiornati, l'aggiornamento dell'avere l'ultima versione o anche la penultima versione del browser, dell'applicazione, del sistema operativo, di quello che è.
Voi avete aggiornato i vostri sistemi operativi, vero?
Spero proprio di sì.
Sicuramente dovreste, perlomeno.
Diciamo che un bravo cittadino lo si riconosce
dall'aggiornamento dei suoi sistemi operativi su tutti i suoi device.
Certamente.
Che lo voglia fare oppure no, comunque si riconosce da questo.
Esatto, ma non è sempre stato così. Allora, oggi quella che vogliamo fare è una storiella su un tipo di argomenti su cui crediamo che torneremo anche in futuro, ed è una breve storiella nostra personale, più o meno ragionata, sugli aggiornamenti del software e dei sistemi operativi.
Sì, diciamo, voi ricordate tanto tempo fa come funzionavano gli aggiornamenti?
Più tempo fa
io non me lo ricordo proprio come funzionavano gli aggiornamenti, perché
nel senso
anzi
che non funzionavano
affatto, proprio che non c'erano gli aggiornamenti, nel senso che nei periodi, diciamo, ante millennio, negli anni 90, anni 80, l'aggiornamento non era certo una cosa pressante come ora. Diciamo che un bravo utente del Windows 3.0, sono stato uno di quelli, non pensava di aggiornare il proprio sistema.
Cioè, l'aggiornamento a un nuovo sistema poteva essere considerato come il passaggio ad un nuovo sistema,
cioè,
ovvero la continuità tra le versioni non era un concetto esattamente definito. Chiaramente c'erano dei numeri progressivi, si cercava di mantenere un qualcosa che più o meno magari fosse simile tra una versione e l'altra, però non è che questo fosse proprio una garanzia o un fatto automatico. C'era un programma, poi se ne poteva fare anche un'altra versione, a volte una versione molto diversa, a volte una versione poco diversa.
In generale, quando tu avevi un programma, poi ti volevi la versione più aggiornata, ti procuravi la versione aggiornata o comprandola o scaricandola all'epoca, diciamo, lasciamo perdere, o cercando le opportune riviste con i floppy con le versioni aggiornate,
o un amico o un'amica che te la passava,
sì, e ti installavi la nuova versione. Spesso queste nuove versioni si installavano a fianco a quelle vecchie, per cui sostanzialmente tu potevi avere anche due o tre versioni dello stesso software sul computer che funzionavano contemporaneamente. Tu ti installavi quella nuova, ti installavi quella vecchia, ma non era un concetto di aggiornamento propriamente sequenziale come quello che a cui siamo abituati ora negli ultimi tempi. Tu
avevi differenti versioni,
una più aggiornata, una meno aggiornata, decidevi se installarti quella nuova, cancellare quella vecchia, insomma, come volevi fare.
Quindi, no, andiamo partendo magari dall'esperienza più recente che magari le persone hanno, o perché è l'unica che hanno provato, o perché è quella che uno meglio ricorda. chiaramente no aggiornamenti automatici, perché non c'era internet, niente del genere, nemmeno un aggiornamento comunque costruito come un aggiornamento. Faccio un esempio, ma anche se poi ci ritorneremo dopo, c'è stato anche un periodo in cui gli aggiornamenti sono stati preparati come tali, i service pack di Windows, se qualcuno se li ricorda, quegli aggiornamenti erano costruiti come degli aggiornamenti, tranne che dovevi avere un CD per farli. Quindi non erano per nulla automatici, però comunque erano costruiti con l'idea: tu parti da un sistema e con questa cosa che io ti do, quel sistema passa ad una versione un po' più nuova.
Sì, perché prima
questo
di,
no.
Perché prima di questa cosa tu passavi al sistema successivo, praticamente installavi un sistema nuovo. Quando passavi alla versione successiva del sistema operativo, tu reinstallavi il sistema operativo.
Questo dal punto di vista tecnico del come funziona. Ancora più interessante, forse, è chiedersi il motivo per cui uno aggiornava. Cioè, se prima abbiamo iniziato con la domanda, chi di voi ha aggiornato le proprie applicazioni, il proprio sistema, quale che sia? Se facesse un'altra domanda, cioè il perché l'hai fatto, probabilmente la domanda quasi ci vuole una ragione per non fare gli aggiornamenti. Non serve una ragione per fare gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti oggi di si fanno e basta, a meno che X, a meno che non ho un motivo particolare, a meno che oggi non avevo voglia, a meno che non ho la batteria scarica. La norma è che uno li fa, poi magari li rimanda.
All'epoca non era sicuramente così. All'epoca l'aggiornamento si faceva quando ti serviva, nel senso che era normale utilizzare la stessa versione di software per anni, fregandosene dei problemi che questa cosa poteva causare, e fare l'aggiornamento quando serviva, perché serviva una funzionalità particolare, perché si era scoperto che il software aveva qualche bug che lo rendeva non utilizzabile. Attenzione, ora sono i bug, essenzialmente gran parte dei software vengono aggiornati per bug di sicurezza, perché siamo tutti connessi, siamo tutti in rete, il problema è il furto dei dati. Prima i software erano aggiornati per lo più per bug funzionali, cioè c'erano cose che non funzionavano e venivano aggiornate per aggiustamento. Ora, diciamo, il problema è più che altro sulla sicurezza, per questo c'è questa pressione sugli aggiornamenti. Prima non c'era questa pressione, tu ti accorgevi che il tuo software non andava bene e ne chiedevi una versione avanzata, più avanzata, perché ti serviva qualcosa.
Quindi l'aggiornamento, possiamo dire, che partiva dalla necessità dell'utente. Chiaramente non sempre quella necessità partiva proprio dall'utente. Per esempio, magari tu usavi un software che si combinava bene con un certo altro, il quale però certo altro magari richiedeva una certa versione. Quindi non so, magari tu avevi un programma che girava su Windows, ma girava soltanto su Windows almeno 3.1, per esempio, non 3.0, per esempio. O anche avevi due software che dovevano andare bene insieme, non lo so, per esempio di modifica delle immagini e stampa delle immagini, qualcosa del genere, per qualche motivo ti serviva che le versioni fossero compatibili tra un programma e l'altro. Allora, in quel caso andavi ad intervenire. Motivazioni quindi comunque non necessariamente proprio della volontà spontanea dell'utente, magari la volontà era mediata, ma comunque sicuramente per iniziativa dell'utente si faceva l'aggiornamento.
E siccome eravamo allora come ora in un regime di mercato, se l'aggiornamento è una cosa che tu richiedi, allora era automaticamente difficile da trovare. Perché ovviamente se una cosa non è che sta nessuno la trovi ovunque, ma se una cosa la richiedi tu è difficile trovare in maniera che te la possano fare pagare. Quindi questo era l'ottica, cioè l'aggiornamento era una cosa che era richiesta, era pressata, e in genere pur di averla si era disposti a pagare una cosa, diciamo, sviluppata per pagare appunto gli sviluppatori, chi faceva il software, pagare anche una cosa che magari si distribuiva gratuitamente ma che tu non potevi avere. Allora si pagavano le riviste per avere un software che magari era gratuito, cioè avresti potuto trovarlo in rete. Peccato che all'epoca la connessione in rete c'era per poche persone e non tutti se lo potevano procurare in questa maniera, e allora si pagava la rivista che ti aveva
che
i floppy,
il vettore.
Che era il vettore, praticamente.
Ecco, quindi è una primissima fase in cui l'aggiornamento è cercato, ti serve e quindi fai in modo di trovarlo, nemmeno è così immediato, ci sono un po' di passaggi in mezzo. A un certo punto la cosa inizia ad organizzarsi un pochino di più, cioè qual è l'idea? Si inizia a pensare che però potrebbe essere pratico gestire gli aggiornamenti in una maniera più organizzata. gradualmente quindi si passa per una fase in cui esiste il concetto di aggiornamento, ma per motivi tecnici molto ovvi, quindi di nuovo le caratteristiche di rete, quindi il fatto che non era ovvio poter fare il download, anzi era assolutamente irragionevole pensare che il tuo metodo di aggiornamento fosse internet, anche se magari internet esisteva, ma non poteva essere quello il metodo in cui tu organizzavi le cose, perché voleva dire che il grosso delle persone non l'avrebbe potuto usare. Quindi esiste l'aggiornamento, ma l'aggiornamento comunque si installa in vari mezzi, e qui vediamo varie sfumature: aggiornamenti dati gratuitamente puntando sul fatto che però tanto ritirare il programma originale, aggiornamenti che costano poco se hai il programma originale, quindi anche per uno scopo magari di fidelizzazione, quindi una volta che sei sul mio sistema io poi gli aggiornamenti te li do purché tu rimanga nella mia piattaforma. Qui assistiamo ad un ibrido di varie situazioni, e credo che possiamo dire che in realtà uno dei punti di svolta l'introduce proprio l'ambiente del sistema operativo GNU, Linux e dintorni, perché sono, mi sembra di poter dire, tra i primi che organizzano il concetto di dire ok, un sistema sì, è un sistema nel suo complesso, cioè un sistema organico fatto di componenti che interagiscono, ma noi possiamo scomporlo in tanti pezzetti, ognuno di questi pezzetti ha una versione e noi cerchiamo di aggiornare questo sistema o di installare nuovi componenti con meccanismi sempre più raffinati. Quindi a un certo punto iniziano anche a capire le cosette dipendenze, cioè tu installi un programma, questo programma ne ha bisogno anche di un altro, e allora automaticamente si installano o si aggiornano o cose del genere, in modo da semplificare la manutenzione di quello che inizia a presentarsi come un sistema composto da tante sottosistemi, ok? Non arriviamo ancora a chiamarle applicazioni, questo arriverà tantissimi anni dopo, diciamo almeno 15 anni dopo. Però la tendenza un pochino si apre nel dire comunque ci sono più componenti che noi mettiamo insieme e iniziamo a fare delle procedure di aggiornamento più o meno automatizzabili, o quantomeno che possono funzionare in maniera più o meno automatizzata, in cui l'aggiornamento quindi rimane qualcosa che tu fai più o meno di tua iniziativa, non ti viene affatto sollecitato, però se lo vuoi fare è semplice, è una cosa utile. Siamo in quella fase in cui se tu ti compri la classica rivista del computer, quella rivista ti consiglia di aggiornare il computer, cioè in quella parte in cui aggiornare il computer è come mangiare molta frutta, è una cosa sana, è il modo giusto di usare il computer, è un esercizio un po' faticoso, non tanto, un po' noiosetto, però faresti bene a farlo.
Sì, e in quanto esercizio noiosetto e tecnologicamente salutistico, si trattava di classicamente di un'attività da nerd. Siamo nel periodo in cui la popolazione si può dividere chiaramente in una massa di persone che non fanno assolutamente nessun aggiornamento sui loro sistemi, e una minoranza di altre persone tecnologicamente, diciamo, più accorte,
che dedicano a questa attività la loro vita.
Diciamo, parte del loro tempo, fino a gran parte del proprio tempo, in alcuni casi la loro vita. E noi ne conosciamo abbastanza di questa categoria.
Sì. Naturalmente non parliamo di noi stessi, no, figuriamoci, non lo faremo mai, perché non siamo così egotici. E quindi questo è uno degli stati intermedi. Si inizia a capire che aggiornare in maniera comoda si può. Intendiamoci, questi aggiornamenti non sono praticamente mai, ma per motivi, diciamo, tecnologici, degli aggiornamenti che davvero possono essere automatizzati, perché non è ancora mai vera, chissà se lo sarà mai, la promessa che tu aggiorni ed è tutto uguale tranne che è meglio. Questo per molto tempo rimane una barzelletta che si può raccontare. Si può sperare che molti aggiornamenti non creino grossi problemi.
Infatti nel periodo degli anni 90, diciamo, quando cominciano a venire fuori questi sistemi di aggiornamento un poco più automatizzati, diciamo che l'utilità è che invece di fare la grossa attività nerd di andarsi a controllare che cosa è che andava aggiornato e aggiornare tutto prima di aggiornare la cosa che interessava a te, cercando di non rompere tutto il resto, questa cosa, c'è un sistema, ci sono dei sistemi che ci pensano per te, però non c'è nessuna garanzia che questi sistemi funzionino bene. Comunque un'attività che deve essere altamente controllata, per questo continua a essere un'attività, diciamo, da fare comunque al tecnico o comunque dal cugino che ne capisce un po' di più di computer.
Cioè, non è un caso se solo il nerd poi lo fa, perché quelle altre persone a cui dici che è utile, se devono soltanto premere un tasto, magari non è detto, ma magari l'avrebbero fatto. Ma non era questa la realtà. La realtà è che dopo un aggiornamento, per dire, io per molto parte della, no, della, così, sempre per, insomma, delle esperienze, non aggiornavo subito prima che dovevo fare delle cose importanti. Cioè, quando aggiornavo sapevo che forse poi dovevo perdere delle ore a riparare quello che avevo appena aggiornato, o per meglio dire avevo appena rotto.
Sì, questa cosa, diciamo che se ci fate caso la potete notare, questo tipo di atteggiamento, in molte persone anche tecnologicamente abbastanza consapevoli, diciamo di un'età, diciamo, sopra i 40 anni, questo approccio del non aggiorno prima di una cosa importante. Perché era una cosa comune che subito dopo un aggiornamento qualcosa si diciamo non fosse esattamente come nei piani.
Ti ringrazio per il commento sulla mia età e credo che con questo possiamo allora andare lentamente avanti. Cioè, per un po' questi sistemi di aggiornamento semi-automatizzato rimangono per un po' di tempo una prerogativa dei sistemi di software libero. Cioè, sì, Linux ha questa cosa, BSD, tutte quante cose del genere hanno, diciamo, cose analoghe con le loro specifiche differenze, ma circa ce l'hanno. E Windows assolutamente. Se vi ricordate Windows XP, per esempio, che magari alcuni di voi hanno avuto l'opportunità di usare, aveva una finestra installazione applicazioni che a me ha sempre molto colpito, perché era quella finestra in cui nessuno che doveva installare o rimuovere un'applicazione andava mai. Cioè, c'era una sorta di gestore dei pacchetti molto rudimentale, ma non era nemmeno chiaro capire a che servisse. Perché qual era invece il metodo classico di installare un programma su Windows? Era ottenerne il CD o anche scaricarlo da internet, che questo fosse lecito o meno, ma questa era la pratica. Trovavi alla fine utente un file che si chiamava setup.exe, che era un eseguibile, che tu facevi partire, c'era una finestra in cui tu facevi avanti, 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 quello si installava e quello era l'installer di quel programma. Non era né l'installer di un altro programma, non faceva gli aggiornamenti di quel programma e tantomeno esisteva un installer totale globale che tu lo lanciavi e quello aggiornava tutto il tuo sistema. Non esisteva nulla del genere.
E soprattutto in questi casi era demandato all'installer dell'applicazione, spesso era demandato all'installer dell'applicazione quello di controllare, di andarsi a controllare che cosa gli serviva. Quindi era comune all'epoca che voi tentaste di installare un programma e quello e la risposta fosse manca la libreria X.
Il caso classico, magari se avete usato, era che installate un gioco e quello diceva mi servono le DirectX 8, che erano una libreria per fare roba di giochi, grafica e cose del genere.
In generale erano quelle, cioè il concetto era mi manca libreria X, io sono il povero programma che tu stai installando, non sono il sistema operativo, quindi procura delle librerie e poi ne parliamo.
Non è che poi ti diceva com'è che dovevi fare, cioè magari c'era tipo un vago riferimento, ma più o meno il senso era questa è l'informazione, mi manca, sbrogliatela tu.
In quelli più avanzati c'era, diciamo, quando già era diffusa la connessione a internet, c'era pure la possibilità, cliccando un tasto, di attivare un collegamento che scaricava il pacchetto in questione.
Ma di nuovo, poi l'installer lo lanciavi tu, lo gestivi tu, quello, no, delle cose che ti servivano a catena e quindi risolvevi tu di fatto il problema. Il sistema in pratica su Windows, ma in realtà anche su Mac, era molto rudimentale.
In realtà esistevano dei sistemi di update, diciamo che i sistemi di update sull'ambiente Windows sono presenti a partire dai sistemi NT, cioè c'era un sistema di update del sistema operativo, almeno di parti del sistema operativo, cosa che è esistita pure nel Windows Millennium, anche se palesemente era un diciamo un backport.
Windows Millennium è uno scherzo.
Sì, è uno scherzo che hanno fatto, però vabbè, diciamo Windows della famiglia NT e successivi, quindi il Windows 2000, il Windows XP, eccetera, eccetera, avevano tutti dei sistemi di aggiornamento del sistema operativo, il cosiddetto Windows Update, che però nei primi tempi, parliamo prima del Windows 2000, era una cosa estremamente, come dire, estremamente discreta, nel senso che non veniva a rompere guarda mi voglio aggiornare, aveva a disposizione degli aggiornamenti che ti permetteva di fare gli aggiornamenti quando questi si rendevano disponibili.
Soprattutto direi che Windows Update era noto per essere quell'oggetto che rivelava se per caso voi stavate usando una copia contraffatta, cosa sente voi non avrete mai fatto, però magari delle persone potrebbero averlo fatto magari per sbaglio, e se usavi una copia contraffatta dovevi subito togliere Windows Update, perché altrimenti Windows Update capiva che la copia era contraffatta e si lamentava a morte. E in generale in questo periodo quello a cui assistiamo è l'idea che ogni programma, se ha bisogno di un metodo di aggiornamento, se lo sbroglia per fatti suoi. Cioè, che cos'è che Windows ha il suo sistema di aggiornamento, ma non è che il sistema di aggiornamento di Windows e di tutti i programmi in esso contenuti, no. Poi tu per esempio ti installi, non lo so, Java, allora Java potrebbe avere un suo sistema di aggiornamento. Ti installi anche un altro programma, alcuni programmi hanno un metodo di aggiornamento più o meno automatico e altri no. Ok, e quindi con questo pezzo siamo arrivati, penso che quella fosse la tua espressione, al momento di uno brevissimo stacco musicale, che però ci dà anche delle riflessioni importantissime. Baby, baby, ooh. Baby, 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 ooh. Baby, baby, here we go.
Senti, senti come pompa questa. Questa è musica, te. No qua robaccia che ascoltate voi.
Ah no, no, sei rimasto all'anni 90, sei rimasto. Ancora capecchio, questa è musica. Lo scround, scround puro. Senti, senti sto DJ come scround.
E quindi mi raccomando, non fate come lui, non rimanete all'anni 90. Ok, questo era chiaramente la morale del pezzo che vi abbiamo proposto, parlando di aggiornamenti. Dov'è che eravamo? Eravamo al punto in cui gli aggiornamenti, ognuno per sé, Dio per tutti. Quindi alcuni programmi si aggiornano, altri no, questi per i sistemi operativi usati dalla maggior parte delle persone. Perché poi non dimentichiamo che se Linux non è certo usatissimo adesso, era molto meno utilizzato all'epoca. Stiamo parlando del intorno al millennio, 2002.
Sì, 2002. Diciamo che siamo nel momento in cui ancora la scelta di aggiornare un programma è totalmente nelle mani dell'utente, cioè nel senso non ti compaiono messaggi che ti dicono no guarda tu stai usando una versione vecchiotta, sarebbe meglio usare questa versione nuova. Anzi, a proposito, dicevi di Java forse, che io mi ricordi, è uno dei primi delle prime cose che ti segnalavano che guarda è disponibile un'altra versione della virtual machine e io mi ricordo che molti mi telefonavano all'epoca chiedendomi ah ma qua cosa vuole che...
o perché mai dovrei aggiornarlo, fa delle cose in più, le fa meglio, va più veloce.
Comunque l'idea all'epoca era che era totalmente l'utente che decideva se voleva una cosa più aggiornata o no ancora. Però già si stava, diciamo con l'epoca del Windows XP, si stava cominciando ad avviare l'idea che è meglio fare gli aggiornamenti. Non è meglio solo per il nerd che ne capisce molto, ma è meglio anche per l'utente generale. Cioè, diciamo, la visione salutistica si sta diffondendo a livello della popolazione. Cominciano a spuntare i programmi che ti avvertono quando una versione nuova, cominciano a spuntare il sistema operativo che comincia a dirti ah guarda ci avrei un aggiornamento disponibile, non è che lo vuoi fare. E questo già stiamo parlando, ci stiamo evolvendo verso il periodo attorno al 2006-2007.
E così dice, direi che non mi si sente forse, o sono io che ho...
Io ti sento.
Tu mi senti? Beh, beato te. Molto bene, allora, se tu mi senti. Ecco, ora mi sento anche io. Così arriviamo gradualmente, in piano piano, al punto che potrei dire è dove siamo adesso, comunque dove stiamo andando. C'è un periodo in cui gli aggiornamenti sono sostanzialmente automatici, dove con automatici qui intendiamo che avvengono più o meno a prescindere dalla tua volontà.
Sì, perché diciamo questo qua il passo è stato breve dalla fine del primo decennio del 2000, ha cominciato a venire fuori l'idea che, a parte il consiglio, il suggerimento, guarda, c'è un aggiornamento, magari era meglio che questo suggerimento venisse spinto sempre di più.
Anche perché ricordiamolo, quello che si è sempre osservato è che gli utenti gli aggiornamenti non li fanno. Sì. Questo è un dato di fatto. Le persone, se non sono obbligate o particolarmente motivate, non fanno l'aggiornamento.
Sì, l'idea prima era l'idea, diciamo, arcadica, che il sistema operativo comunica all'utente: guarda, c'è questo problema, hanno rilasciato tipicamente come i messaggi sul Windows Update erano: guarda, hanno rilasciato questa informazione che qua abbiamo una voragine grande quanto una casa in questo software che mette i tuoi dati perfettamente in piazza. Non è che vorresti aggiornare perché l'abbiamo risolta questo buco, e la maggior parte degli utenti semplicemente ignorava questa cosa. A questo punto hanno cominciato a diventare, diciamo, le informazioni tipo sul Windows Vista è cominciato a nascere quel famoso scudetto, non so se avete presente, dava segnali di visivi di pericolo nel caso in cui il sistema non era aggiornato. C'erano gli aggiornamenti fondamentali e quelli facoltativi, per cui sostanzialmente quelli fondamentali tu li dovevi fare perché sennò ti spuntava lo scudetto rosso che ti diceva: attenzione, sei sotto immane pericolo, siamo vicini all'autodistruzione.
Sì, veniva utilizzato il terrore come arma di convincimento, è una tattica psicologica sostanzialmente nota e comprensibile a chiunque, lo spauracchio dell'uomo nero. Ma in realtà lo spauracchio dell'uomo nero è molto efficace, ma non è del tutto efficace. Cioè, la cosa a cui gli sviluppatori informatici hanno teso per tanto tempo e tendono tuttora è a dire: l'aggiornamento automatico deve essere indipendente dalla volontà dell'utente per due motivi. Il primo motivo è che se noi abbiamo deciso che è meglio per lui, vorrà dire che è meglio per lui, perché del resto noi siamo gli esperti. L'altro motivo è un motivo in un certo senso più a priori, cioè dice: noi gli chiediamo se possiamo fare l'aggiornamento, perché fare l'aggiornamento è una cosa noiosa, consuma molte risorse, ti blocca il computer per un po', può richiedere il riavvio, poi dipende dai sistemi operativi, in alcuni sistemi operativi durante l'aggiornamento non si può fare nulla. Se noi facessimo in modo che fare l'aggiornamento fosse del tutto indolore e garantito che funziona benissimo, allora noi non glielo chiederemmo affatto, perché è ovvio che chiunque è d'accordo, ok? Perché se noi non ti diamo fastidio, non ti blocchiamo il lavoro e l'aggiornamento è perfetto, allora di cosa mai ti vorrai lamentare? Io in questo senso te l'aggiorno. E diciamo, si sono percorse un po' entrambe le strade, con ovviamente differenti sfumature in base magari alla software house specifica o ad altre cose. Per cui possiamo vedere alcuni sistemi operativi, per esempio magari Android, che spingono molto per fare l'aggiornamento delle applicazioni automatico, diversamente per quelle del sistema operativo, altri sistemi operativi che magari ti permettono anche di fare rinvia, ma soltanto fino a un certo numero di volte, a un certo punto pretendono di eseguire almeno alcuni aggiornamenti, differenti frequenze di aggiornamento, gli aggiornamenti non sempre sono altrettanto noiosi su tutti quanti i software, ma rimane il dato di fatto che sostanzialmente sul sistema attuale l'aggiornamento è un qualcosa che ti spingono in tutti i modi possibili.
Ti spingono finché non ti obbligano. Perché, diciamo, questo alla fine è successo, diciamo, per continuare sulla linea di cui parlavamo prima, praticamente a un certo punto gli aggiornamenti sono diventati non rinviabili. Cioè, nel senso, il sistema operativo ti propone gli aggiornamenti fino a che ti dice che questo aggiornamento lo devi fare. Però la visione, io mi sono smesso di sentirmi per qualche ragione.
Ma vai.
Ok, diciamo che la visione che c'era in dell'aggiornamento come una questione di scelta dell'utente passa avanti, siccome appunto gli sviluppatori hanno deciso che l'aggiornamento va fatto, allora va fatto. Peccato che l'altra promessa, cioè quello che sarebbe stato trasparente nell'utente e poteva continuare a lavorare, a fare quello che voleva, non si è rivelata esattamente vera. Nel senso che non so se parliamo appunto dell'epoca fino a qualche anno fa, chi non abbia notato dei meravigliosi aggiornamenti di sistema operativo su Windows che lasciavano il sistema bloccato per qualche ora perché in attesa che finisse l'aggiornamento. Ovviamente, diciamo, col passare del tempo appunto su sistemi tipo Windows hanno cercato di diluire questi aggiornamenti mastodontici in cose più piccole che quindi potevano essere approcciate con più tranquillità, cioè tu mentre lavoravi c'era un leggero rallentamento del computer, però te ne accorgevi poco, come ora diciamo sul Windows, sulle versioni attuali di Windows. Diciamo è più comune un approccio di questo tipo che quello del super aggiornamento che ti blocca il computer.
Senti, io mi prenderei una piccola pausa musicale proprio per parlare di questo spezzettamento degli aggiornamenti con, ma giuro che mi è venuto in mente soltanto adesso che il titolo poteva avere un nesso, con 5 minuti di paura, era semplicemente il primo pezzo che avevo trovato nell'automatico, ma in effetti
stare, perché gli sbirri sanno bene di che cosa si devono occupare, e qualche tossico
politico fa pure bene, dà la forza, chiusa le leggi dello Stato, ingrassa la sua scorza. È successo un po' di tempo fa che per risolvere dei soldi torna a casa nella sua città. Rientrava Sima con una pistola che stringeva in pugno suo fratello lì e la madre chiusa in bagno. Davanti, sangue del suo sangue, carne di carne sua, che si guardavano negli occhi pieni di paura. Qui non porterei via niente finché campo il silenzio prima, poi sul dito uno sparo dopo l'altro. Solo quel che so, parlo come sto, provo a assaporare quello che racconto mo, perché cucì questa è la storia di un dannato, perché questa è storia di una razza che sta società già condannato. Se già lo sai, perché come ho detto prima, la mente si controlla quando è veramente sovversiva. La svolta d'ero è come un terno all'otto, ed ogni volta che esce un numero, ogni volta pensa che sei morto. E questo pezzo è dedicato a chi lo ha già pescato e a chi non mi può più sentire perché è già crepato, a chi non guarda se lo guardo in faccia, ad un fratello di un fratello che per questo ha perso la pellaccia.
5 minuti ancora,
passa veloce come un colpo della sua pistola.
5 minuti per una storia, 5 minuti ancora,
passa veloce come un colpo della sua pistola.
5 minuti per una storia.
Alle 21.53 ritorniamo in voce e continuiamo, ma siamo più o meno in chiusura, a parlare di aggiornamenti. Parlavamo del fatto che l'aggiornamento è spesso una rottura di scatole, in sostanza, perché ci vuole parecchio tempo, ti blocca il computer e cose del genere, e questo deriva in buona parte dal fatto che il computer è un grande insieme di tante componenti molto connesse ed è difficile aggiornarne una senza tirare in ballo anche le altre, e questo più o meno è una delle motivazioni per cui si è passati soprattutto sugli smartphone, ma non solo, ad un sistema cosiddetto ad applicazioni in cui abbiamo tante app e più o meno ognuna vive per fatti suoi.
Sì, infatti, diciamo, il concetto dello spezzettamento degli aggiornamenti, il fatto di poter ridurre la dimensione di questi aggiornamenti in cose più facilmente gestibili, nasce già diciamo, anche prima agli, diciamo, contemporaneamente agli smartphone, nasce anche sui computer, e nasce per una necessità, il fatto che ormai si è passati sempre di più da un tipo di connessione, quando poteva essere la connessione via cavo, fibra o quello che volete, cioè una connessione stabile che poteva supportare un enorme quantitativo di dati senza problemi, ha sempre più computer collegati con sistemi diciamo con una minore affidabilità, che diciamo potrebbero essere, a partire dai wifi, che comunque di affidabilità è solo leggermente inferiore a quella di una connessione via cavo, ai computer connessi con sistemi tipo 3G o similari. Ora, i smartphone ovviamente sono connessi per lo più con sistemi tipo 3G, ora ci sono sempre più computer anche loro connessi con sistemi del genere, ovviamente con una connessione intrinsecamente meno stabile come quella del 3G, ovviamente è più difficile, cioè è meno valida l'idea di avere il mega aggiornamento che devo scaricare tutto assieme e che mi blocca il computer, tra l'altro che mi blocca con una connessione che si suppone che sia affidabile e costante.
Comunque dei dettagli degli aggiornamenti ne avremo ancora da dire per qualche altra trasmissione. Anche un tema che però ci sembrava alla fine, come dire, il sottotesto di tutto quello che abbiamo detto, abbiamo fatto, no, una panoramica dei metodi di aggiornamento nel tempo, e il concetto fondamentale, potrà anche essere non molto originale, è: se un sistema si aggiorna molto in fretta, un sistema vecchio diventa vecchio molto in fretta. E cioè, se tot di anni fa avere un sistema non aggiornato da 4 anni era del tutto ovvio, adesso un sistema non aggiornato da 4 anni si può considerare un sistema morto, ed viene di fatto considerato come un sistema morto, e questo cambia sostanzialmente il modo in cui ci si relaziona con il supporto a ciò che è vecchio. Cioè la tecnologia ha sempre il fardello delle cose vecchie, no? Perché si immagina tutto un mondo proiettato su un modo nuovo di fare le cose, ma deve fare i conti col presente. E naturalmente può imporre oppure meno delle scelte che danno fastidio a chi ha le cose vecchie oppure no. Il cambio di un tipo di carburante in favore di un altro, il cambio di un tipo di lampadina rispetto ad un altro, no? Per indicare alcune cose del tutto diverse all'informatica che però ben conosciamo. Ecco, in generale quando sei in un mondo che tende ad andare molto veloce e vuole andare ancora più veloce, quello che succede è che più in fretta tagli la compatibilità con ciò che ritieni vecchio. Cioè se per, non lo so, per esempio togliere la benzina cosiddetta rossa, la super, dal mercato, è stati molto attenti, transizione durata anni, gli additivi, tutta una serie di cose, togliere il supporto a un protocollo vecchio di 5 anni potrebbe essere una cosa da fare in un attimo in vari contesti.
Ma soprattutto anche togliere il supporto a un protocollo vecchio di un anno, che magari che è nato e morto sullo stesso sistema, potrebbe essere una cosa da fare molto velocemente. Infatti, diciamo, se si guarda la diffusione dei sistemi installati in ogni intervallo temporale, diciamo anche ultimamente, si nota che magari mancano sistemi o sono pochi sistemi, diciamo, recenti, poco aggiornati, mentre ancora sono presenti sistemi molto vecchi non aggiornati. Perché il sistema recente, poco aggiornato, è difficile da fare, perché tu devi cercare di resistere a una tendenza che ti viene grandemente favorita, mentre per esempio un sistema dell'inizio degli anni 2000, diciamo, se tu non lo stimolavi non cercava di aggiornarsi da solo, di conseguenza potevi lasciarlo là per quanto tempo volevi.
Ecco, e su il modo in cui si fanno gli aggiornamenti non riguarda solamente l'idea che ci facciamo del passato, cioè dopo quanto tempo riteniamo che una cosa sia a nonno, sia rimasto agli anni 90, ma cambia anche la nostra idea del futuro. È un po' come se dovessimo costruire una casa, immaginate di voler costruire una casa da zero, probabilmente sarete ben attenti a fare in modo che questa casa vi piaccia e sia, no, sia compatibile con i soldi che avete e comunque sia funzionale alla vostra vita oggi, ma stare veramente anche attenti a fare in modo che si adatta anche in futuro. Non lo so, per esempio che si adatta anche a fare una cena con gli amici domani, e che sia anche adatta, non lo so, se decidete di avere un figlio, di trovare uno spazio con cui questo si faccia. Se avete delle intenzioni, pianificate più o meno una cosa che sia più o meno versatile o adatta anche a delle necessità che non riguardano oggi. Ecco, se invece voi doveste fare una scena di teatro in cui rappresentate una camera da letto, non è che la fate pensando, vabbè, ma se io poi in quella camera da letto domani ci voglio mettere un letto in più, perché quello è soltanto un set di teatro, lo fate e il giorno dopo lo smontate. Ecco, quindi cambia chiaramente la vostra idea del futuro. Se pensate che le cose domani potete cambiarle con la stessa facilità con cui cambiate una scenografia, non fate delle cose che sono versatili, solide, adattabili anche in diversi contesti, ma fate delle cose che funzionano oggi, perché comunque le necessità di domani le potete fare usando qualcosa di completamente nuovo, non riusando delle fondamenta già vecchie. Che forse sono andato, no, un pochino troppo nella metafora e magari si è perso il nesso. Intendo dire che per esempio il supporto con un formato di immagini nuovo oppure vecchio può dipendere. Se pensate che voi domani potete aggiornare tutti quanti i vostri programmi, allora il formato video che usate può essere uno qualsiasi, tanto se poi per qualche motivo non va bene, domani ne state un altro.
E un po' questa è la filosofia che c'è nel mondo delle app, in cui la dinamicità degli aggiornamenti, ma anche la dinamicità del cambio delle app stesse, in cui si passa da un'app all'altra app che fanno sostanzialmente cose molto simili, ha ridotto notevolmente in un certo senso potremmo dire anche la qualità del software, nel senso che in fase di progettazione si pensa meno al fatto che questa cosa debba durare del tempo, debba essere flessibile per le applicazioni. Se voi avete un'app che deve fare gestire le prenotazioni e le carte d'imbarco della vostra compagnia aerea preferita, è ovvio che non pensate alle possibili evoluzioni sulle altre compagnie o sul trasporto ferroviario, eccetera, eccetera. Quell'app sarà pensata per un uso talmente ridotto che sarà valida l'idea che se mi cambio una libreria io riscrivo tutto da capo, cioè la cambio radicalmente.
Questo si vede molto bene nei prodotti finali, diciamo, no? Nelle applicazioni che andiamo ad usare e che, ripeto, in altre puntate cercheremo anche di dettagliare in modo più approfondito possibile, ma lo si vede anche nei termini che si usano di più, nelle aspirazioni, possiamo così dire, dell'industria informatica. Un esempio che facciamo prima chiacchierando era di come negli anni 90-2000 la parola estensibile era la parola fondamentale. Non so se avete mai sentito dire la parola XML, che è un formato di dati molto generico e che vuol dire Extensible Markup Language, ovvero linguaggio di marcatura di dati estensibile. Questo qui è un linguaggio in cui tu ci puoi marcare qualsiasi cosa perché è sempre adatto, purché poi tu dopo lo specializzi in futuro per marcare il tuo tipo di dati. Quindi questo è molto generico, tu poi devi fare del testo colorato, va bene, vuoi fare un'immagine, va bene uguale, vuoi fare un diagramma, va bene, se vuoi descrivere qual è lo stato delle icone sul desktop con un certo linguaggio, l'XML può essere adatto. Era un linguaggio pensato per cui tu dentro ci potevi mettere tutto. L'idea di estensibilità è gradualmente scomparsa dal linguaggio degli informatici verso invece preferire approcci sempre ad hoc, cioè mi serve una cosa che faccia bene questo caso specifico, non mi interessa che sia adatto anche a risolverne altri più generali. E questo cambia fondamentalmente il nostro rapporto con la tecnologia, cioè dall'intenderla come una serie di strumenti generici, come una cassetta degli attrezzi fatta di un martello, un cacciavite, un trapano, un ago per cucire o cose del genere, con cui noi possiamo ugualmente attaccarci un interruttore, una lampadina, un martello, cucirci un vestito, cucirci un tendone, possiamo farci quello che ci pare con questi oggetti, a immaginarli come dei set per fare cose. Quindi noi abbiamo andiamo dal nostro negozio svedese preferito a comprare delle mensole, le compriamo e abbiamo un set per montarle, che non è lo stesso set che fa i buchi anche quando dobbiamo appendere dei quadri invece, perché per appendere i quadri serve il set appendi quadri che abbiamo comprato al negozio di stampe. Questa è l'analogia che per noi è calzante quando parliamo di un mondo software che punta alla specializzazione estrema.
Sì, pensate che la fortuna che hanno avuto in passato i grandi super software che vi gestivano tutti i formati contemporaneamente, cioè io penso ai software di grafica, che se tu ne usavi uno che non supportava il formato CWCZ4 che è girato nell'86 su due computer, tutti dicevano io uso quest'altro che lo supporta, mai usato ovviamente da nessuno, però lo supporta. Ora questa cosa non è più così, ora appunto se voi volete gestire, facevo l'esempio dell'app per la compagnia aerea, se voi volete gestire i trasporti non c'avete un programma che vi organizza il vostro viaggio come in passato hanno provato a fare, ma c'avete la vostra app che del vostro, non solo del vostro tipo di viaggio preferito, aereo contro treno contro nave, ma della vostra compagnia aerea che fa solo, gestisce solo ed esclusivamente quella cosa là, e poi ne avete un'altra che magari ha tutte le funzioni ridondanti perché usate la stessa cosa, però gestita da un'altra compagnia, eccetera eccetera eccetera. La visione è molto puntuale ora.
Ci ripromettiamo di continuare a parlarne, ma io prometto anche di smetterla adesso di questo argomento. Direi stacco musicale piuttosto breve, visto che stiamo già sforando con i tempi, e poi diamo due notiziole che proprio ole ole non sono, anche fuori tempo massimo.
Ne volevamo parlare, diciamo.
Sì. I'm so fly, I'm programma di musica che si blocca mentre scrivo delle cose decide per me che lo stacco doveva essere davvero davvero breve. Del resto il pezzo che avevo messo durava 9 minuti, l'avevo messo apposta perché così ero obbligato a sfumarlo ad un certo punto. Erano i Cream quelli che vi stavo passando. Allora adesso quello che volevo segnalare è un caso non proprio recentissimo ma nemmeno vecchio, infatti è datato al 23 settembre, che per noi persone che abbiamo ormai introiettato il modello degli aggiornamenti istantanei è un'era fa, ormai un mese fa, una cosa incredibile. Ma scherzi a parte, si tratta di un aggiornamento di Google Chrome. Google Chrome è un browser che probabilmente conoscete, ha questa bella iconciona verde, gialla e rossa, ma non è riferito alla liberazione dell'Africa, suppongo. E tendenzialmente, diciamo, malgrado fosse di casa Google, non aveva mai mostrato un'integrazione con i componenti Google fastidiosa. Cosa intendo dire? Intendo dire che il suo essere un browser di casa Google non faceva sì che tutto quello che facevate andava a Google, almeno non più di quanto già avviene su qualsiasi browser, che molti dati che producete poi vanno a finire su Google.
Intendiamoci, se volevate condividere con Google tutta la vostra ricerca, quello non aveva nessun problema a farlo, bastava semplicemente loggarsi all'interno del sistema e lui avrebbe tranquillamente interagito col resto del mondo Google.
Sì, però era un'azione che dovevi fare esplicitamente, quindi lui permetteva di farlo, ti garantiva grandi vantaggi se lo facevi, ad esempio che potevi avere automaticamente la cronologia sincronizzata tra varie istanze di Chrome, anche magari se avevi un dispositivo Android te la sincronizzava anche con quello, quindi come sempre puntava su questa integrazione da cui traeva dei soldi, ma comunque ti lasciava la scelta, ed era una scelta che dovevi fare attivamente, quella di loggarti dentro Google. Questo a un certo punto ha smesso di essere così, in particolare proprio con l'ultimo aggiornamento, che è di poco precedente al post che vi ho detto, e quindi parliamo di poco più di un mese fa. E invece a questo punto è stato cambiato la modalità di login. Ora, ogni volta che da Google Chrome fai login dentro un qualsiasi account Google, per esempio in Gmail, ma in qualsiasi altra cosa, quello che avviene è che tutto il browser sostanzialmente fa login, non te lo dice e rimane così, senza avvisarti, senza particolari notifiche, e anche quando fai logout rimane comunque loggato. Cioè, non vuoi andare su Gmail, guardate la posta, poi uscite, tutto quanto il browser rimane comunque dentro il vostro account Google e tutto quello che fate si sincronizza con il vostro account Google senza che voi mai abbiate detto che eravate d'accordo. Anzi, magari l'avete installato varie versioni fa in cui il comportamento era del tutto diverso, quindi magari pur titubanti dal "ma forse questa cosa mi traccia troppo", poi avete guardato bene, avete visto che no, poi arriva un aggiornamento, per tanto per rimanere in tema, l'aggiornamento è bellissimo, è automatizzato e cambia il comportamento che l'applicazione ha. E questo, come dire, è un passo enorme verso no, l'integrazione, cioè il fatto che ci sia una casa che produce sia il browser sia uno dei principali portali o di fatto enormi aziende su internet è sempre stato un motivo di sospetto, ma un motivo di sospetto che Google aveva in qualche modo difeso dicendo "non faccio poi alla fine niente di, sì, di male su queste cose".
Sì, alla fine loro si sono sempre difesi anche quando hanno preso le super multe dicendo "e vabbè, ma noi comunque ti facciamo il sistema operativo tipo Android, però non è che ti imponiamo di usare Chrome, quando usi Chrome non ti imponiamo di usare Gmail, e quando usi entrambe non è che ti imponiamo di guardare i video di YouTube che noi ti suggeriamo", tutte le cose, tutti i pezzi di Alphabet, come si chiama ora la holding di Google, sono indipendenti e quindi in realtà è come se fossero tante compagnie separate. Ora loro qua stanno, diciamo, violando il loro, in un certo senso violando la loro dichiarazione di intenti, perché di alcuni di questi pezzi, cioè quelli che hanno una maggiore usabilità online, il motore di ricerca, il server mail, YouTube e nonché tutti gli altri tanti piccoli servizi che ci sono su Google, quando voi li fruirete tramite il Google Browser Chrome saranno tutti integrati, cioè vi tracceranno tutti nella stessa maniera usando lo stesso account.
E quindi vediamo un po' consigli pratici che si possono fare. Innanzitutto potreste scegliere di smettere di usare Google Chrome e usare qualcos'altro, questa può essere una delle scelte, e altrimenti potreste quantomeno accorgervi di se questo vi è già capitato, e questo lo potreste notare, ed è l'unico avvertimento che avete, perché in alto a destra sul browser stesso, quindi sulla finestra, compare la vostra immagine di profilo di Google, che potrebbe essere magari la vostra foto o la foto di qualcos'altro, oppure la vostra iniziale del nome che gli avete dato. Google, no, default come immagine si mette, ti mette la tua lettera. Se vedete questa cosa vuol dire che vi è già capitato, e allora dovete, perché c'è un modo comunque per fare il logout,
ma il logout nascosto esplicitamente, sì. Oppure fate in modo che quando si chiude e si riapre lui si scordi i dati, in maniera tale che lo chiudete, lo riaprite e quello torna neutro,
cosa che potete cambiare dalle impostazioni. Ma altri consigli che vi possiamo dare è che comunque questo non avviene quando usate quella che Google Chrome chiama navigazione incognito, ovvero quando aprite una finestra che ha un tipo con la faccia tipo da spia in impermeabile e cappellone, e quello che avviene in quella finestra non si sincronizza con null'altro e non viene salvato sul vostro computer. La navigazione all'incognito non vi rende anonimi su internet, vi rende soltanto anonimi sul vostro computer. Serve per fare in modo che se voi visitate un sito, poi qualcun altro dopo usa il vostro computer, non vede che avete visitato quel sito. Ecco, quello che fate in quel tipo di navigazione lì, quello è coperto.
E siccome ciascuna finestra di navigazione anonima è ipotetica, tecnicamente dovrebbe essere separata dalle altre, non può avvenire questa integrazione. Ma Google non ha dato una motivazione per questo?
Le motivazioni che ha dato sono davvero pochissimo convincenti, perché l'unica cosa che hanno detto è che questa cosa serve a confondere meno l'utente, perché magari l'utente fa login sul browser con un utente, poi entra dentro al sito con un altro utente, e questo dovrebbe essere confondente. Invece l'unificazione delle identità è sempre meno confondente. Cioè, quello che vogliono dire è che se tu attacchi a tutto la tua carta d'identità non ti sbagli mai, non ti confondi.
E certo, e tra l'altro così hanno risolvono il simpatico problema degli utenti che pensavano, usando due account separati, di tenere separate le loro identità e poter fare con un account una cosa e con un altro account l'altro. No, con Google, ora Google sta facendo, come in realtà Facebook ha già fatto, un processo di unificazione di identità digitali allo scopo di vedere quali veramente sono identità reali e quali no.
Eh sì, direi che per quella di Google è tutto, ma sì, da Google ci spostiamo in tutt'altra zona.
Sì, passiamo di un'altra cosa, diciamo, molto breve, che sicuramente avrete sentito in questi giorni. Si tratta del caso dell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi dovrebbe essere, che è stato assassinato nell'ambasciata saudita a Istanbul. Ora, questo è giusto per una mini infarinatura, era un giornalista saudita che ha fatto molte inchieste sul attuale principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che attualmente è diciamo il come dire l'attore protagonista del cosiddetto rinnovamento saudita che c'è in questi periodi, che diciamo che dal punto di vista di un paese post 1800 ha ben poco di rinnovamento, però dal loro punto di vista è diciamo si tratta di cose nuove, tipo donne che guidano, permesso di condividere il tuo stato, sto facendo la prima preghiera quotidiana su Facebook e roba del genere. Ora, questo giornalista è stato appunto assassinato in circostanze sostanzialmente poco chiare all'interno dell'ambasciata saudita, con il governo turco, che diciamo certo non possiamo considerarlo il massimo della
della chiarezza,
che accusa chiaramente i sauditi e il governo, in particolare, anche se non lo dice chiaramente, il principe ereditario e il suo entourage, e il governo saudita, che diciamo ancora meno credibile di quello turco, che dice che loro non c'entrano niente, almeno dicevano, perché ora la versione saudita è che è morto all'interno per causa di una colluttazione. Però a Che ci sono hanno rimosso un consigliere sui media della corte, che diciamo che era uno che era stato un grande oppositore, un grande architetto, diciamo, di varie campagne di denigrazione verso il Qatar anni fa, ma è, diciamo, uno degli organizzatori del sistema mediatico che sta attorno alla nuova versione della corte, la versione moderna della corte saudita, e su cui contro cui Khashoggi stava lavorando, diciamo, per cercare di fare venire fuori episodi di corruzione, diciamo, come il problema della corruzione della corte saudita è una cosa molto sentita, nel senso che la corte saudita è strapiena di casi di corruzione, e sostanzialmente le esclusioni nel complicatissimo sistema di accesso al trono saudita sono essenzialmente basate su casi di omicidi o di corruzione. Di conseguenza, indagare sulla corruzione di un principe saudita può essere un grosso problema per il principe stesso, perché gli può costare il trono. E questa cosa è stata risolta in questa maniera. Ora, noi perché ne parliamo qua? Ne parliamo qua semplicemente perché dei nostri amici di vecchia data, cioè non so se ricordate Hacking Team, il gruppo che milanese, mi pare che fossero.
Gruppo con sede a Milano, che si occupava di scrivere malware ovvero...
e di venderlo ai governi.
E di venderlo ai governi, naturalmente ci teneva a chiarire che lo vendeva solamente ai governi buoni. Noi non sapremmo fare una lista dei governi buoni e di quelli cattivi, ma penso che in qualsiasi ragionevole lista di governi cattivi loro ce l'avevano quasi tutti.
Sì.
E per dire, loro ci avevano l'Etiopia, l'Egitto, l'Arabia Saudita stessa, il Sudan, il Messico, sicuramente degli altri che sto dimenticando, ma naturalmente anche quelli di casa nostra, con cui non sapremmo fare gare di bontà. Fatto sta che c'è una email che potete trovare su Wikileaks, dove alcune delle loro malefatte sono state svelate, complete di archivi, tutte quante le loro email, e in questa email c'è un momento di formazione, questo training, e quindi gli danno una lista di 6 persone che avrebbero partecipato a un corso di formazione per i loro strumenti, e tra questi nomi c'è
ma guarda un po', c'è il nome di uno degli implicati nell'assassinio di Khashoggi, quindi dimostrando sostanzialmente che questo tipo di governi, che ultimamente sta facendo una pesante campagna sui media, sui social, per rifarsi una nuova visione, sta anche appoggiandosi molto a hacker, diciamo, a pagamento, e persone formate apposta per fare il doppio ruolo di hacker, social engineer, potremmo dirlo, e spia, con occasionalmente casi come questi, omicidi, che, diciamo, nella vita di una spia è una cosa che capita abbastanza spesso. E quindi diciamo, questo per ricordarci che Hacking Team, che diciamo era stato tanto difeso per la loro presunta soltanto bontà nel periodo in cui è venuta fuori questa informazione, ora diciamo risulta implicata in una cosa ancora più complessa, e con un governo che, diciamo, è quanto di più diciamo fangoso ci possa essere attualmente sul pianeta.
E direi che quando sono le 22:20 per questa puntata è davvero tutto, e quindi noi vi lasciamo nelle mani del compagno automatico, che vi farà compagnia fino a domani mattina. E nel frattempo però vi ricordo i contatti della radio: 06 49 17 50, www.ondarossa.info, ondarossa@ondarossa.info. quella che avete ascoltato è Le dita nella presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico che va in onda una settimana ogni due. Vi ricordo anche alcune iniziative non imminenti ma comunque nemmeno lontane. In particolare, il 7 novembre a Centocelle Aperte c'è una cena Benefit per Radio Onda Rossa con dibattito che noi crediamo sarà molto interessante per parlare dell'ATAC dei mezzi pubblici in questa città, naturalmente con un occhio di riguardo verso il referendum che senza ritegno i radicali stanno promuovendo per in due parole, senza scendere nei dettagli, privatizzare il trasporto pubblico a Roma. E l'altra iniziativa che volevo segnalare è subito dopo, cioè venerdì 9 novembre, perché al Forte Prenestino c'è un concerto con Orasi, un artista hip hop londinese che secondo noi merita, e quindi speriamo che sarete in tante e tanti ad ascoltarla insieme a noi. Il concerto è Benefit sempre per la radio, che come avrete capito di Benefit ha tanto bisogno, perché di spese ne ha veramente moltissime, quindi il consiglio, l'appello è sempre quello a sostenerla. Sul sito trovate tutte quante le modalità, la nostra preferita è sempre quella di passare a Via dei Volsci 56 e fare un saluto. E niente, buona serata e un abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto da chi l'ha fatto privato della propria libertà.